compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, tur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Quello che sono dimostrati, di fermare a tutti i costi la ritirata nazifascista per riuscire a impedire l'arrivo di truppe in Germania che tentassero un'ultima disperata resistenza in quella che ormai era la nemesi del Terzo Reich, millenario come voleva qualcuno, ma per fortuna millenario non è stato, perché quel maggio del 45, sì, 7 maggio, sventolava la bandiera rossa sopra Reichstag. Quindi questa sera leggeremo in onore anche del nostro conduttore, salutiamo il nostro Kinka che è qui con noi, che ci coadiuva nel trasmettere appunto la puntata di Memoria Resistente, per riuscire a dare voce a questi partigiani, e penso che loro ce ne siano grati, anche perché purtroppo sono sempre meno, anche perché per limiti d'età, anche se tanti di loro hanno iniziato giovanissimi la lotta armata, purtroppo anche per loro il tempo eccede. Il tempo però non vuol dire che noi dobbiamo dimenticare, anzi pensiamo che la storia della resistenza sia più che mai attuale, e quindi anche vedendo l'andazzo dei giorni d'oggi, dove comunque si continua una guerra, non una guerra mondiale, diciamo, ma una guerra nel lavoro, nell'ambito delle privazioni, privatizzazioni, che ci tolgono tutti i loro diritti, i nostri diritti conquistati appunto con la lotta di questi ragazzi, noi non vogliamo assolutamente venire a meno nel loro ricordo. Nel loro ricordo, ma anche e soprattutto nel continuare quello che loro hanno iniziato ormai 70 anni fa. Quindi appunto questa sera leggeremo Romano Marchi, Miro, la resistenza nel Veronese, la storia delle divisioni Avesani. Romano Marchi, Miro, è nato a Verona nel 18, operaio meccanico, entra giovanissimo nelle file del Partito Comunista Italiano, prendendo parte alla lotta clandestina nella società, e poi in Toscana durante il servizio militare, e poi ancora a Verona. Nel periodo del governo Badoglio è uno degli organizzatori della resistenza, pur essendo ancora sotto le armi. Prigioniero dopo l'8 settembre riesce a fuggire qualche ora prima di essere deportato in Germania. Si dedica all'organizzazione della lotta armata, prima sulle montagne del Veronese, poi nel capoluogo. Scoperto viene arrestato. Comunque, uscito dal carcere alla fine del febbraio del 1944, raggiunge nel Vicentino le formazioni Garemi, in Valleura, commissario del 3° Battaglione. A metà luglio viene inviato con una pattuglia sulle montagne del Veronese, dove dà vita con i suoi compagni alla formazione di Vittorio Avesani, di cui viene commissario politico. Dopo l'liberazione comanda per alcuni mesi le parti investigative della Polizia Partigiana di Verona ed è per 10 anni segretario provinciale dell'ANPI. Decorato tra l'altro comunque da sottolineare di medaglia d'argento al valor militare. Nella primavera del 1944 il movimento armato di liberazione si sviluppa anche nel Vicentino. La brigata Ateo Garemi, che noi vogliamo sempre ricordare dal nome di un compagno, un comunista pisano, che è stato ammazzato durante gli scontri con delle brigate nere, la brigata Ateo Garemi, della quale facevo parte, si andava ingrossando di nuovi elementi provenienti dalle province venete, in particolare da quella di Vicenza. Erano in prevalenza giovani operai e contadini, esiguo il numero di studenti o di coloro che venivano da altre attività. A spingere tanti giovani o meno giovani a ribellarsi e a combattere non fu certo quel patriottismo astratto che si vuole spesso attribuire alle genti del Veneto, ma fu invece l'esigenza e la volontà di affrancarsi da una situazione di sottosviluppo e di miseria e di soggezione non più tollerabile, in cui si era stati costretti a vivere per tanti anni sotto il padrone camicia nera. Questa coscienza politica maturata nel ventennio fascista non poteva certo manifestarsi nella stessa misura tra le classi che il fascismo aveva privilegiato, e questa è la prima causa di necessità di partecipare ad una resistenza, diversità anche rispetto ad altre regioni, il cui diverso sviluppo economico consentì anche una diversa maturazione politica, che si venne poi a riflettere nella lotta di liberazione con una più ampia e differenziata partecipazione popolare. Oltre a questi motivi storici ve ne furono altri più immediati che indussero a prendere la via della montagna. Vi erano per esempio giovani che non avevano risposto al bando di presentarsi alle armi per servire i tedeschi, ritenendo non senza opportunismo che in quel momento conveniva loro schierarsi dall'altra parte della barricata. Ormai si poteva capire chi avrebbe vinto e chi aveva perso la guerra. Altri erano saliti sui monti illudendosi di mettersi così a riparo proprio dai pericoli della guerra, non sapendo ancora che fare il partigiano significava innanzitutto una dura vita di sacrifici, e cioè combattere con le armi, rischiare continuamente e esporre i propri familiari alla feroce rappresaglia nazista e alla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Altri ancora avevano deciso di fare i partigiani al solo scopo di continuare a servire la patria sabauda, alla quale avevano giurato fedeltà. Per molti di costoro la lotta armata di liberazione fu vista, almeno inizialmente, come un fatto puramente militare, niente di più che un aspetto del conflitto determinandosi con l'occupazione dell'Italia da parte delle truppe tedesche, un evento circoscritto alla durata della guerra. Ma con l'avanzare dei mesi fu chiaro, e per noi garibaldini fin dall'inizio, che la guerra partigiana aveva invece una fisionomia di lotta politica, chiaramente antifascista e antinazista. A dare a noi partigiani maggiore coscienza del loro significato della lotta che combattevamo e quindi della funzione storica che stavamo assolvendo per il futuro del nostro paese furono certamente quei compagni che tra i primi organizzarono distaccamenti delle brigate Garibaldi, compagni già ricchi di esperienza e di preparazione politica militare, che si erano formati durante le lotte delle loro combattute negli anni del fascismo in Italia e all'estero, nelle carceri al confino, capaci di una visione internazionale, quali non possedeva allora nessun'altra classe politica italiana. Oltre a questo contributo qualitativo, noi della Brigata Garemi trovammo in loro la garanzia che la nostra formazione sarebbe mantenuta saldamente ancorata a una linea politica e una condotta militare aperte a tutte le componenti antifasciste, ma fermamente e rigorosamente chiuse a qualsiasi cedimento o possibile compromesso col nemico. Questi compagni e questa linea costituirono sempre la trave portante della Garemi, fornendo la condizione prima che permise di formarsi ai vari livelli di quadri politici e militari, mediante i quali la nostra formazione poté e seppe svilupparsi, combattere e resistere anche nei momenti più difficili, Non fu così per altre formazioni partigiane, prive di un orientamento chiaramente antifascista. Arroccate su una concezione militaristica della guerra di liberazione, venne a mancare loro nei momenti decisivi, quando il nemico e la sua supremazia militare riusciva a prevalere e a farci battere in ritirata, quel supporto che non era soltanto capacità di combattimento, ma soprattutto coscienza politica e forza morale, più che mai necessarie per resistere e per vincere la paura e per organizzare più forti di prima. Un esempio di che cosa significasse l'assenza di una formazione partigiana di quei presupposti l'abbiamo avuto la divisione Pasubio, ma non soltanto da quella, operante nel Veronese, che proprio per il suo settarismo e la sua miopia politica cadde in una serie di errori tali che il primo grosso colpo sferrato delle forze tedesche fasciste scomparve letteralmente dalla scena come formazione organizzata, lasciando dietro di sé, oltre alle distruzioni e alle perdite di vite umane, un ambiente ostile a ricostituirsi in unità partigiane. Questo sarebbe difficilmente accaduto se il comandante Marozin e il gruppo che gli stava attorno fossero scesi a compromessi con il nemico, ancora prima se avessero accettato le proposte della Graem per la costituzione di un comando unificato, quantomeno un accordo di massima per un'azione coordinata tra le due formazioni ispirata alla più larga e leale collaborazione. Ma il Marozin, dall'alto della sua superbia ambizione di potere, portava sempre un berretto con la scritta comandante, non accettò mai di dividere il comando della formazione con un commissario politico, comunque di coordinare la sua azione con quella di altre unità, specie se garibaldine. Per lui e per qualche suo luogotenente nella resistenza non doveva entrare la politica, e questo non soltanto per la sua aspirazione a un potere incondizionato, ma anche perché prima di essere un antifascista era un anticomunista, fra l'altro aveva combattuto nella guerra di Spagna dalla parte di Franco. Analoga posizione aveva nei confronti dei CLN, che egli considerava organismi inutili, composti da politicanti incapaci e persino dannosi alla guerra partigiana. Da questa sua posizione ostile ogni istanza politica nella resistenza armata discendeva un orientamento non giusto anche verso la popolazione, che egli vedeva soltanto in funzione degli interessi contingenti della sua formazione. Quanto ai partigiani, li voleva combattenti e basta, sempre pronti a eseguire i suoi ordini senza discutere, uomini in cui veniva impedito di contestare l'idea di sviluppare la formazione culturale e politica. Ecco perché sarebbe ingiusto fare carico ai singoli partigiani della Pasubio degli errori commessi da Marozin e dai suoi diretti collaboratori. A tutti i partigiani che lottarono in posizione subalterna va dato quindi giusto merito di aver combattuto e sacrificato la loro esistenza per la stessa causa e per gli stessi ideali per i quali combatterono, soffrirono e morirono i partigiani di altre formazioni. L'atteggiamento di Marozin e di altre unità che amavano definirsi apolitiche era ugualmente il modo di fare politica, una politica di netta opposizione al sistema democratico dei partiti, che esaltava invece la funzione dominante del capo militare, incondizionatamente su tutto e su tutti, ponendolo al di fuori e al di sopra delle componenti rappresentative popolari. Questo privilegiare in modo assoluto la componente militare, ponendola al di fuori e al di sopra delle altre componenti politiche popolari, pure esistevano e operavano assolvendo una funzione molto importante, stravolgeva il carattere nazionale e popolare della resistenza italiana. Purtroppo queste posizioni esistevano nel complesso movimento partigiano, nel Veneto come altrove, e anche se non furono mai prevalenti, costituirono ugualmente un serio ostacolo allo sviluppo unitario del movimento di liberazione nazionale, introducendo un elemento di indebolimento anche sul piano militare. Arduo fu dunque il compito dei comandi garibaldini nel lottare contro una tale concezione della resistenza che tendeva obiettivamente a isolare il combattente partigiano dal resto del movimento per ridurre l'entità esclusivamente militare, senza una sua funzione politica nel processo di rinnovamento in atto nel paese. La brigata Tattio Garemi nel Vicentino. All'inizio della strada 44, distaccamenti partigiani della Garemi operavano in molte zone montane e pedemontane del Vicentino. Tuttavia bisognava allargare il nostro raggio d'azione portando la guerriglia in alcune zone del Trentino e del Veronese, e non soltanto per creare maggiore spazio alle nostre unità in continuo aumento, ma anche perché si voleva, con la nostra presenza, costringere certe forze pseudo-partigiane a combattere il nemico seriamente, oppure ad abbandonare il campo. Era questo, noi ritenevamo, uno dei modi più efficaci per battere quell'attendismo che, oltre a fare il gioco del nemico, dava un'immagine falsa della guerra di liberazione. Ma chi era, cosa faceva questa gente che spesso incontravamo nelle contrade, nelle malghe di montagna? Qualche volta si trattava di piccoli gruppi di giovani senza armi, isolati tra loro e slegati da qualsiasi organizzazione politica o militare, i quali, non provando alcun interesse per ciò che stava accadendo allora in Italia, se ne stavano tranquilli a vivere la vita di sbandati, vagando poi là in cerca di cibo per stomarsi, in attesa che terminasse la guerra e potessero tornare alle loro case. Altre volte si trattava di elementi inquadrati in formazioni particolari, quasi sempre dirette da ex ufficiali del Regio Esercito Italiano, i quali, non avendo evidentemente nozione delle norme che caratterizzavano la guerra partigiana, si muovevano seguendo la linea del più classico opportunismo, cioè non si muovevano affatto, ritenendo che il compito dei partigiani in quel momento dovesse limitarsi a rimanere nascosti per organizzarsi, diceva, in attesa di poter intervenire all'ultimo momento, quando il nemico fosse battuto in ritirata davanti all'avanzare degli angloamericani. Questa teoria era largamente condivisa dai comandi alleati, i quali a tali condizioni non lesinavano le suddette formazioni gli aiuti necessari, armi, liberi, equipaggiamento e denaro, per poter sopravvivere fino all'ora X. Noi delle Garibaldi non potevamo certo essere d'accordo con questo modo di far la guerra ai tedeschi fascisti, e fu anche per questo che gli alleati non ci inviarono gli aiuti che insistentemente chiedevamo, di cui avevamo tanto bisogno. Essi erano molto allarmati per il nostro modo deciso e imprevisto di combattere, che ci dava uno spiccato prestigio militare e politico, e che avrebbe aumentato, per dirla con l'attuale linguaggio sindacale, il nostro potere contrattuale l'indomani della liberazione, quando si sarebbero pur messe le carte in tavola e sarebbe misurato con i fatti, cioè in termini di azioni militari, di perdite subite e inflitte, il contributo che ogni formazione partigiana aveva dato alla guerra contro il comune nemico. Tuttavia qualche piccolo avvio lancio lo ricevevamo pure noi della Garemi, qualche altro lo abbiamo sottratto ad altre formazioni. Comunque le nostre maggiori fonti di rifornimento e di equipaggiamento sono sempre state le caserme fasciste che assaltavamo, le colonne tedesche in transito che cadevano ai nostri imboscati. Armi e munizioni quindi che nessuno ci ha mai regalato perché tenessimo naftalina fino all'ora X, ma che ci siamo conquistate portando il nemico e lasciando sul terreno i corpi senza vita di tanti nostri compagni. Io direi, dopo aver iniziato con l'introduzione di chi era e chi ha fondato le brigate Avesani, che dopo diventare, cioè una costola della Garemi comunque, che fu la prima formazione partigiana che operava nell'Alto Vicentino, insieme, come avevamo sentito, con la Pasubio, che venne però pressoché distrutta durante uno dei primi attacchi da parte delle truppe nazifasciste, ma non per la volontà combattiva di quei singoli partigiani, come giustamente dice Mio, ma perché l'incapacità di chi li comandava. Abbiamo sentito che Stomarozin era prima di tutto un anticomunista che un antifascista, era un opportunista appunto che cazzeggiava, diciamo, nell'attesa di arrivare con gli alleati. Però ci fu appunto come Miro che non aspettava niente a nessuno e iniziava la sua lotta politica anche tra l'altro, e non solo, per liberare l'Italia. Quindi cosa dedichiamo? Fausto Amadei, se non li conoscete, direi che è la più appropriata.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere senza scatti di furore fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni. Movimento ma del cazzo, come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista. Solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boia e un assassino colui che li comanda. Sull'orbace si è indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti ste carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
Allora, rieccoci in diretta, 21:22 minuti, siete su radiazione.info e questa è la nuova puntata di Memoria Resistente, che questa sera trasmette da via Marzolo 4 durante l'iniziativa Benefit per Quadrato Meticcio, e a cui tra l'altro, insomma, se nessuno è stato aggiornato, insomma, l'invito è di passare dopo la trasmissione, magari. L'invito appunto di passare qui in via Marzolo per la serata Benefit Quadrato Meticcio per lo sport popolare. Tornando a noi invece, continuiamo la lettura, questa nuova lettura insomma che abbiamo iniziato proprio oggi a Memoria Resistente, sulla resistenza nel veronese, con le letture di questo testo che abbiamo tra le mani, edito Vangelista, scritto da Romano Marchi, detto Miro, che era il commissario politico della brigata, della divisione, anzi poi divenuta brigata, Avesani, questo distaccamento della Garemi, come abbiamo detto prima, nel veronese, e insomma questa è la lettura che stiamo leggendo questa sera. Continuiamo dove ci siamo lasciati poco tempo fa. La Garemi verso le montagne del Veronese. Iniziamo quindi ad andare verso la formazione di questa divisione della Brigata Garemi. Verso la metà di luglio del 1944 arrivarono alla sede del comando Garemi, che in quel momento si trovava sul monte Cavallina sopra Valle Leogra, due partigiani che facevano parte del gruppo dirigente della formazione, i quali, coerentemente con gli orientamenti della Garemi, erano stati inviati sulle montagne del Veronese allo scopo di verificare le possibilità o meno di trasferirvi un reparto garibaldino, capace di dar vita in quella zona a un efficiente movimento armato contro i tedeschi e i fascisti. L'impressione riportata dai due garibaldini nella ricognizione fu sfavorevole, nel senso che la zona si presentava facilmente vulnerabile a causa della scarsa vegetazione e della rete camionabile che la percorreva, e quindi poco adatta a condurre un'efficace guerriglia partigiana. Queste condizioni svantaggiose non potevano però essere motivo di rinuncia. Si trattava casomai di adattare il nostro tipo di organizzazione e il nostro modo di combattere alla diversa situazione che ci si offriva. Questo era l'orientamento del comandante Alberto. Egli ci ripeteva spesso che in ogni cespuglio si doveva celare un garibaldino pronto a colpire il nemico. Orientamento largamente condiviso da molti di noi, suoi più vicini collaboratori. Così vennero convocati alcuni comandanti e commissari che costituivano allora l'ossatura della Garemi allo scopo di stabilire un piano d'azione. Anche il mio comando di battaglione, in contrada Malunga, sopra valli del Pasubio, giunse una staffetta di Alberto con l'invito a recarmi al comando di brigata sul Cavillina. La riunione fu come sempre breve e risolutiva. Tutti fummo d'accordo sull'opportunità di trasferire sulle montagne del Veronese un nucleo di garibaldini già addestrati, con il compito di organizzarvi una formazione capace di impegnare le forze tedesche e fasciste, particolarmente lungo le due principali vie di comunicazione fra Italia e Germania, costituite dalla Valle dell'Adige e dalla strada Gardesana orientale. Decidemmo che la prima base del nostro distaccamento fosse sul Monte Baldo, anche perché eravamo stati informati che vi si trovava un gruppo piuttosto consistente di elementi che si erano dati alla macchia e che era possibile inquadrare in un'unità combattente. La scelta di quella zona come base di inizio della nostra nuova formazione era certamente importante. In pari tempo, però, ci rendevamo conto che il Baldo era una zona fortemente minata, e non soltanto perché posta al centro tra il lago di Garda e la valle dell'Adige, ma soprattutto per la sua vicinanza ai comandi supremi delle armate tedesche in Italia e al governo dell'RSI. Ugualmente noi facemmo quella scelta, intendendo con ciò portare il nostro attacco nel cuore del nemico per dimostrare che non lo temevamo, per dare un primo colpo morale alla sua arroganza prima ancora di iniziare a combatterlo con le armi. Senza queste considerazioni ci saremmo orientati diversamente. Avremmo optato per un'altra zona sulle montagne della Lessinia, ugualmente importante sotto il profilo militare, ma molto meno pericolosa per noi partigiani. L'incarico di formare la pattuglia e di guidarla in quella nuova e difficile impresa fu dato a me. Ne fui insieme fiero e preoccupato. Temevo di non sapere essere all'altezza del compito affidatomi, ma di fronte all'insistenza di Alberto e di altri compagni capii che non potevo sottrarmi al dovere, che in quel momento sentivo come militare comunista e come partigiano di dare il massimo di me stesso. Informai la pattuglia che doveva raggiungere il Baldo con gli stessi uomini che avevo avuti più vicino al comando del terzo battaglione. I garibaldini Leone, Alessandro Tassanti, le cui doti militari e umane ne faranno uno dei principali protagonisti del movimento partigiano veronese, Tigre, Elio Scortegagna, anch'egli di notevoli capacità militari, Oriano, Cesare Dalla Riva e Turiddu, Nicolò Mattina, che erano stati con me sin dall'altopiano di Asiago, dimostrandosi sempre, in ogni circostanza, tra i migliori garibaldini che avessi fino allora conosciuto. Un quinto, Tom, Giuseppe Filippi, proveniva da un altro distaccamento e lo conoscevo come un ottimo combattente. Per il vero, fu lui a offrirsi di venire con noi e io fui ben lieto di inserirlo nella nostra pattuglia. A questi sei partigiani il comandante Alberto mi chiese di aggiungerne un settimo che potevo scegliere fra loro, che facevano parte di un gruppo di ex ufficiali del 18 esercito italiano che il CLNRV, Comitato di Liberazione Regionale Veneto, ci aveva da poco inviati in montagna perché li inserissimo fra i quadri dirigenti della Garemi. Fra il gruppo di candidati che se ne stavano appollaiati uno accanto all'altro dentro la baita vicina al comando, scelsi il giovane ex tenente degli Alpini Gianpietro Marini, che si faceva chiamare Gianni, preferendolo agli altri unicamente per la sua dimestichezza con la montagna. Per il vero non eravamo affatto entusiasti di tirarci indietro in una missione che tutti consideravano difficile e pericolosa, un elemento che non conoscevamo, che non aveva alcuna esperienza di guerra partigiana, e soprattutto di trovarcelo accanto così improvvisamente senza conoscere le sue reali capacità come futuro comandante di quella formazione che dovevamo costruire. Tuttavia non si poteva nemmeno ignorare che nella resistenza operavano forze politiche e militari diverse, alcune molto vicine fra loro, come quelle comuniste, socialiste e del Partito d'Azione, altre molto meno, quali erano quelle democratico-cristiane e liberali. I motivi di fondo sui quali queste forze si trovavano talvolta divise non si può dire fossero dovuti, almeno nella nostra provincia, a una sostanziale diversità di vedute sulla necessità di combattere i tedeschi e i fascisti. Le divergenze erano sul modo di concepire questa lotta, che per i primi doveva essere di attacco, per i secondi essenzialmente difensiva. Inoltre, le componenti di centrodestra dimostravano una maggiore disponibilità a seguire le indicazioni degli anglo-americani e quelle provenienti dall'antifascismo più moderato. Emergeva chiaramente, fra i partiti che componevano il CLN, la preoccupazione costante che in ogni formazione garibaldina vi fosse la presenza fisica dei loro rappresentanti a livello di comandante o di commissario, spesso anche indipendentemente dalle loro capacità, e questo per garantire alla propria parte politica un certo controllo sull'orientamento politico e sulla condotta militare della formazione. La preoccupazione di fondo era ovviamente che nel movimento armato e attraverso di esso si potessero creare le condizioni per cui all'indomani della liberazione fossero possibili a livello governativo quelle soluzioni per le quali ogni partito antifascista operava. In questa molteplicità di interessi all'interno del CLN si inseriva spesso la voce del rappresentante militare, che il più delle volte era un ex appartenente al Regio Esercito di grado superiore, ancora fortemente condizionato da una mentalità formata sia a una scuola militare in cui si ignoravano completamente i vari problemi politici, strategici e tattici propri di una guerra partigiana, nonché dal fatto che egli era maturato partecipando a una guerra di posizione del tutto diversa dalla guerriglia che stavamo combattendo, dietro le linee del nemico nelle zone occupate dai tedeschi. Questa diversità di posizioni produsse inevitabilmente momenti di incomprensione, di diffidenza e persino qualche contrasto. Ma poi però gli scontri portarono a rotture clamorose, grazie al senso di responsabilità e alla consapevolezza che vi era in tutti i membri del CLN. Dalla funzione insostituibile dei CLN eravamo pienamente convinti, anche noi delle formazioni Garibaldi. Ecco perché, coerentemente con quella che è sempre stata la nostra linea politica, non abbiamo mai desistito dal condurre dentro e fuori le nostre unità combattenti, tra i CLN locali e tra i nostri collaboratori, una politica intensa, senza la quale non avremmo potuto trovare la solidarietà popolare necessaria per combattere efficacemente i tedeschi e i fascisti. Quella fu la sola ragione per cui fummo disponibili anche a certe forme di compromesso con coloro però che combattevano sulla nostra stessa trincea, fino ad arrivare qualche volta ad accettare nelle nostre formazioni un comandante che non aveva dato prova di esserlo. Partimmo dal Cavillina il 14 luglio del 1944, tutti e sette armati di mitra, fucili e bombe a mano, con pochi soldi e senza equipaggiamento. Camminammo di giorno e di notte sui monti, passando sopra Staro, attraversammo il Passo del Lupo e giungemmo sulla Carega. Entrammo nei monti della Lessini attraversando il Passo Pertica. Il terreno era privo di vegetazione. Proseguire in quelle condizioni era estremamente pericoloso, ce ne rendevamo conto. D'altra parte non conoscevamo altre strade più sicure. A un certo punto Tom, non riuscendo evidentemente a vincere la paura che lo aveva preso, decise di tornare indietro. Non ci opponemmo, non potevamo pretendere che continuasse con noi se non se la sentiva. Fra l'altro avrebbe potuto influire negativamente sugli altri componenti della pattuglia, rischiando così di far fallire la nostra missione. Lo lasciamo andare e proseguimmo decisi a portare a termine la prima fase della missione che ci era stata affidata. Attraversammo quindi tutta la Lessinia, passando molto sopra le località di Arbezzo, Bosco di Chiesa Nuova, Fosse di Sant'Anna dal Praedo, appunto per essere notati il meno possibile. Arrivati sul Corno d'Aquilio, scendemmo nella Val dell'Adige, che ormai era sera, dove era ad attenderci Francesco, inviato dal comando Garemi. Aspettammo nascosti tra i vigneti che calasse la notte per traghettare insieme l'Adige e risalire poi il Monte Baldo all'altezza di Dolcè. Alle prime luci dell'alba giungemmo in località Magnon, dove incontrammo la prima famiglia veronese, cui chiedemmo qualcosa da mangiare. Dopo esserci riposati, partimmo per giungere puntuali in località Porcino, sopra Caprino Veronese, dove trovammo ad attenderci sceriffo Gustavo Zucchetti, che aveva ricevuto l'incarico di metterci in contatto con un gruppo di sbandati rifugiati in una baita di Preda Bassa sul massiccio del Baldo. Il tragitto fra Magon e i Lumini lo facemmo di giorno attraversando intenzionalmente qualche contrada allo scopo di osservare la reazione della gente del luogo. Purtroppo questo primo approccio non fu per noi incoraggiante, tanta era la diffidenza e persino la paura dimostrata al nostro passaggio. Questo ci dette subito la misura delle difficoltà che in seguito avremmo incontrate anche dal punto di vista ambientale. Arrivammo in Prada Bassa, che era ormai notte, bussammo alla porta di una baita. Ci venne ad aprire un uomo in pigiama. Alla luce di una torcia a pile vedemmo sdraiati sul fienile avvolti in coperta un gruppo di giovani parzialmente vestiti. Alcuni stavano ancora dormendo nonostante il chiasso che avevamo fatto. Nessuno era armato. Subito li facemmo alzare e vestire e brevemente dicemmo loro che chi eravamo e che cosa ci proponevamo di fare. Aggiungemmo che la baita da quel momento diventava una base partigiana e che tutti coloro che avessero scelto di rimanervi sarebbero diventati partigiani, accettandone quindi il programma e la disciplina. Organizzammo il servizio di guardia armato, poi ci coricammo assieme a tutti gli altri.
Eccoci qua, che stiamo inoltrandoci nella storia della Brigata Avesani, nonostante il clangore che proviene dai sostenitori della squadra popolare calcio Quadrato Meticcio, noi continuiamo a narrare la storia di questi ragazzi che appunto in questo caso nel Veronese continuarono a perseguire la lotta armata contro le truppe nazifasciste, e anche vedremo con effetti ben preoccupanti per questi quattro sgherri in camicia nera. Le considerazioni sul comandante Gianni. Quella notte, nonostante la stanchezza, non riuscì a dormire. Quando giunse l'alba stavo ancora riflettendo sul molto parlare che avevamo fatto durante il nostro lungo trasferimento al Civillin al Baldo. Ci eravamo detto tante cose. Gianni ci aveva raccontato la sua vita, prima di studente all'Università Cattolica di Milano e poi di insegnante in un istituto a Palermo del Grappa. Disse anche di aver preso parte alla guerra sul fronte russo come ufficiale degli alpini della brigata sciatori Monte Cervino e di essere stato decorato con la croce di ferro tedesca. Ma quello che ci doveva preoccupare di Gianni non era tanto il fatto che avesse ricevuto una decorazione dei tedeschi, né che manifestasse apertamente opinioni politiche diverse dalla nostra. Quanti altri giovani avevano fatto la guerra fascista credendo di compiere il loro dovere di buoni italiani, e ancora prima erano stati fascisti, convinti di seguire una causa giusta, ma poi, posti di fronte alla drammatica realtà dei fatti, le loro coscienze di uomini avevano scelto liberamente di fare i partigiani, rivelandosi in qualche caso tra i migliori combattenti per la libertà. Non era quindi il passato di Gianni a preoccupare, quanto la sua posizione e il suo atteggiamento presenti, decisamente molto lontani dalla concezione che avevamo noi garibaldini del movimento di liberazione. A causa di questa radicale diversità si poteva prevedere che la nostra collaborazione sarebbe stata difficile. Tuttavia, ero anche consapevole che il momento critico della nostra storia bisognava assolutamente trovare tutti i motivi che ci univano, anteponendoli a quelli che ci potevano dividere, poiché era al massimo dei consensi che poteva trarre forza tutto il movimento di liberazione nazionale. Non di uguale parere erano almeno inizialmente Leone, Tigre, Oriano e Turiddu, che avevo visto in certi momenti durante il cammino, decisi a troncare la nostra discussione nella maniera più drastica. Certo, si trattò solo di qualche fiammata che si spigionava nei momenti in cui la discussione raggiungeva il massimo del contrasto. Fiammate che essi stessi riuscivano subito a domare con la riflessione. Sicuri che comunque ci fosse sviluppato il nostro rapporto con Gianni, non avremmo mai consentito a nessuno che la formazione che andavamo costituendo deviasse da quelle che erano in generale della Garemi. Nasce l'Avesani. Il mattino seguente il nostro arrivo sul Baldo avvenne la selezione del gruppo trovato nella baita. Una metà, circa una decina di giovani, accettò di rimanere con noi. Erano quasi tutti militari del 18 esercito italiano, provenienti da province lontane, che l'8 settembre erano riusciti a sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi. Gli altri, per un motivo o per l'altro, lasciarono il campo. Di questi, qualcuno mantenne il collegamento con la nostra formazione, rendendosi ugualmente utili in attività sussidiarie. Gli altri scomparvero definitivamente dalla scena. Nacque così il 21 luglio 1944 il primo distaccamento Garemi nel Veronese, che in seguito divenne battaglione, brigata e poi divisione. Gli demo il nome di Vittorio Avesani per ricordare un valoroso comandante partigiano, purito da Garemi, caduto in agguato il 22 giugno del 1944 a Giazza, combattendo contro i tedeschi fascisti. Caratteristica del Monte Baldo. Immediatamente ci trasferimo dalla baita di Prada, situata completamente allo scoperto, in un'altra parte del monte coperta di vegetazione. Nei giorni che seguirono ci impegniamo a riconoscere l'intera area del Baldo, alla ricerca di basi in cui dislocare le nostre pattuglie, all'individuazione di elementi tra la popolazione del luogo, con i quali collaborare allo sviluppo della nostra formazione nel momento di liberazione. Dopo una prima ricognizione stabilimmo che la zona più adatta per installarci si trovava sul versante occidentale del Baldo, tra Prada e la strada Gardesana. Si trattava di una fascia piuttosto stretta con un bosco di castagno, parecchi ulivi e macchie di sottobosco, sparse qua e là lungo tutto il costone. Certo, le possibilità di movimento in quella zona erano alquanto limitate. Ecco perché estendemmo subito l'esplorazione al versante orientale del monte, dove pure c'erano dei piccoli boschi e qualche grotta che ci offrivano la possibilità di installare altre pattuglie. Anche in questa zona però non c'era da stare molto tranquilli, perché non offriva vaste possibilità di movimento a coperto. In poco tempo imparammo a conoscere gran parte del Monte Baldo. Esso si presentava assai difficile e pericoloso, poiché nella sua estensione territoriale piuttosto modesta, quando lo si doveva attraversare, specie nella parte centrale, si era costretti a fare delle impennate terribili e completamente allo scoperto, percorso come era da strade camionabili, che aveva attraversalmente a nord e sud due linee di fortificazioni risalenti alla guerra 15-18, sulle quali i tedeschi stavano lavorando nell'intento di costruire una valida difesa contro una prevedibile avanzata esercito angloamericano. Un'altra caratteristica del Baldo che aggravava il pericolo è che non aveva un retroterra, essendo completamente isolato a est dalla Valle Agarina col fiume Adige, a ovest dal lago di Garda e a nord-est dalla statale Moritorbole, oltre la quale si era in territorio trentino, nel Vorarlberland già annesso alla Germania, e a sud della Perna Veronese. Infine, e questo era l'aspetto più grave, il tuo complesso del Baldo era completamente circondato da presidi tedeschi e fascisti, con la stabile occupazione delle località pedemontane e montane di Pazzon, Spiazzi, Albisano e San Zeno di Montagna, le quali costituivano per il nemico altrettanti punti strategici di grande importanza militare. Il Baldo, insomma, era vulnerabilissimo, perché è facile da bloccare in caso di attacco di forze da parte del nemico. Questa situazione non riscontrava in altre montagne, ci impose subito una strategia diversa da quella che avevamo adottato nel Vicentino, non più dunque guerriglia di movimento, fatta di continui spostamenti, di attacchi improvvisi, anche con forze rilevanti, di ritirate ordinate, coperte di vegetazione e su terreni a noi favorevoli, lunghi trasferimenti di popolazione fuori dalle zone dove prevedevamo che sarebbe scatenati contrattacchi e restamenti del nemico. Tutto questo sul Baldo non era assolutamente possibile. Pertanto fummo costretti a limitare sin dall'inizio le nostre azioni per non provocare da parte dei tedeschi e dei fascisti eccessive reazioni, che avrebbero causato lo svuotamento della nostra formazione ancora debole, gettando nel terrore la popolazione del luogo. Contemporaneamente dovevamo cercare di buoni nascondigli dove potessi rifugiare nei casi di assoluta necessità. Trovavamo così lungo i costoni della Val d'Adige e in qualche altra valletta interna delle tane, dentro le quali riuscimmo a fuggire quasi sempre la caccia del nemico durante specie l'inverno 44-45, quando più difficile era resistere sulla montagna nevata, braccate di continuo dai lupi nazifascisti. E anche vediamo i rapporti con la popolazione. Un altro problema molto importante che dovevamo impostare bene fino all'inizio e risolvere rapidamente, anche se con la massima cautela, era, come accennato, quello dei contatti e della collaborazione con la popolazione locale, della cui solidarietà avevamo bisogno in ogni senso. La nostra precedente esperienza al Vicentino ci aveva abbondantemente dimostrato che senza la partecipazione e l'aiuto dei civili noi partigiani non avremmo potuto resistere a lungo, perché a sostegno di chi combatteva con le armi vi doveva sempre essere chi teneva informato sui vari spostamenti del nemico, chi ti assicurava dei fornimenti, chi garantiva la segretezza delle nostre basi, dei nostri diversi punti di riferimento. Non trascurammo quindi di svolgersi nel nostro arrivo sul Baldo una continuazione politica, grazie alla quale riuscimmo a creare intorno a noi quella fiducia e quella solidarietà che portarono poi a coinvolgere nella nostra lotta gran parte della popolazione locale. Certo, non fu soltanto con le parole che riuscimmo a guadagnare la simpatia di tanta gente, ma soprattutto con i fatti, rispettando le loro priorità, prendendo nelle nostre mani la difesa dei loro interessi materiali tutti i giorni, impedendo che i tedeschi fascisti requisissero il loro burro, il formaggio e il bestiame, e permettendo così che potessero vendere il frutto del loro lavoro liberamente a chi volevano. Quando poi avevamo bisogno di rifornimenti per i garibaldini e per i nostri collaboratori, ci recavamo nelle maighe, nei caseifici e nelle stalle, guardavamo che cosa c'era disponibile in rapporto alla nostra necessità. Lasciavamo al contadino tutto ciò di cui aveva bisogno per soddisfare le sue esigenze familiari e quelle di qualche suo cliente particolare. Il resto lo ritiravamo pagando con denaro liquido, con delle cartelle, il cui formato era simile a quello dei biglietti di banca che ci venivano inviati al comando della Garemi. Su questi biglietti erano stampate le immagini di un garibaldino e una cifra che in seguito avrebbe potuto essere convertita in denaro. Analoghe cartelle ci venivano fornite all'EN provinciale di Verona, con la variante che al posto del garibaldino erano stampate due mani legate da una catena e un volto con la bocca bendata. Anche il PC ci mandava spesso delle cartelle simili, che recavano invece l'immagine di una falce al martello. Tutti questi biglietti valevano insomma come ricevuto di imprestito in natura, che avremmo dovuto rimborsare in moneta regolare chi ci aveva fornito dei beni. Quando non avevamo denaro per pagare in contanti né cartelle da rilasciare come ricevute, mettevamo dei bondi di prelevamento, anche questi raffiguranti un garibaldino, con certificato sopra la merce prelevata e la somma che si era dovuta rimborsare. Questo sistema, basato sulla fiducia nei nostri confronti, lo avevamo in pieno d'accordo con chi ci dava da mangiare, quasi sempre i nostri collaboratori. Mai una sola volta garibaldini della nostra formazione sono fatti consegnare generi alimentari o altri beni senza pagare, oppure senza rilasciare ricevuta di prestito o buoni di prelevo firmati dal comando della formazione. Questo era il nostro modo di agire, che la gente imparò presto a conoscere, con quali collaborò spontaneamente e volentieri. Qualche volta è accaduto, specialmente l'inverno 44-45, che in montagna non si trovasse facilmente da mangiare, giacché il bestiame era sceso in pianura e le maglie erano tutte chiuse. Ebbene, nemmeno in quelle condizioni siamo ricorsi a requisizioni forzose. Quando non è possibile ricevere aiuti dalla nostra organizzazione di pianura, abbiamo tirato la cinghia, contandoci spesso di una scodella di polenta senza sale, cotta nell'acqua piovana, raccolta nelle pozze, che d'estate servivano per abbeverare le mucche, e come companatico, quando c'era, un po' di formaggio fresco di stagione. Certo, non si poteva tirare avanti per molti giorni in quel modo, perciò fummo più volte costretti, nei casi in cui fosse possibile, a chiedere alle famiglie più sicure di dividere il loro cibo con noi, cosa che esse sempre fecero con grande senso di solidarietà e amore, coscienti che anche questo era un modo concreto di combattere i nazifascisti. diverso si presentava il problema del vettoriamento per i nostri distaccamenti dislocati in pianura, per i quali più facile era rifornirsi tutte le volte che ne avevano bisogno. Quella che invece non fu mai per una grossa situazione fu il vestiario, che potevamo procurarci in diversi modi, assaltando quando se ne presentava l'occasione i depositi militari del nemico, oppure attraverso i vari CLN e i gruppi di difesa della donna, o direttamente da quelle donne semplici che vivevano nelle contrade di montagna e che con tanta costanza e passione, giorno dopo giorno, sedute accanto al camino fino a tarda ora, confezionavano pazientemente con le proprie mani gli indumenti di lana di cui avevano tanto bisogno per superare senza grossi danni il rigido inverno delle campagne sui monti nevati. E quasi in chiusura vediamo un attimo come, anche grazie al nostro supporter qua che stanno facendo clangore, però iniziamo a sentire che inizia anche la guerriglia. Contemporaneamente l'azione politica e organizzativa cominciamo a muoversi sul terreno militare, compiendo qualche colpo di mano, e questo più per misurare la reazione della popolazione che quella del nemico, già sperimentata in tante altre zone e circostanze. La risposta fu positiva. Capimmo subito che nella lotta contro i tedeschi fascisti che avremmo dovuto sviluppare nel Veronese non saremmo stati soli. In queste prime azioni, come in tutte quelle che seguirono, impiegammo il minor numero di garibaldini possibile, scegliendo fra i più preparati al tipo di operazione che si doveva effettuare al fine di ridurre al minimo il nostro rischio. Le azioni si basavano sulla sorpresa e sulla rapidità, scomparendo rapidamente non appena raggiunto l'obiettivo, prima cioè che il nemico riuscì a organizzare quella reazione che poteva mettere in pericolo i garibaldini. Tattica che risultò a noi sempre vincente perché ci permetteva di raggiungere il massimo di risultati riducendo al minimo le nostre perdite. Nella scelta degli obiettivi da colpire ci preoccupavamo che nei limiti del possibile fossero lontani i centri abitati per non furire i nazi fascisti pretesti di rappresaglie feroci e discriminate contro la popolazione locale. Non sempre però riuscimmo a evitare che persone contrade venissero direttamente coinvolte in azione. E furono allora momenti veramente terribili, non solo per quelle famiglie che dovette assistere impotenti alla distruzione delle loro case e di ogni loro avere, all'uccisione e alla deportazione di persone care, ma anche per coloro che erano riusciti a fuggire, per noi stessi perché poteva accadere ed era comprensibile che tra gli ostaggi catturati e sottoposti a torture qualcuno finisse per cedere, per trasformarsi del nostro collaboratore in delatore, costringendo così altra gente a voltarci le spalle per viltà o per paura, mettendo il chiesa in movimento partigiano nella zona. Iniziava allora un paziente lavoro di ricucitura di persone che tra mille difficoltà dovevamo compiere per ricostare il credito indispensabile per sopravvivere e continuare le operazioni. Nei brevi periodi di relativa calma, quando era passata la buriana, potevamo riprendere i contatti con la popolazione con minore preoccupazione e perfino scherzare su quanto era accaduto e poteva ancora accadere. Sentire il Bonetti, un vecchio contadino della contrada Villanova, il quale nel corso del stellamento i nazifascisti avevano incendiato la casa e portato via il figlio ancora ragazzo. Dirci con tranquilla rassegnazione, quasi ironizzando sulla cattiva sorte che, finita la guerra, avrebbe ricostituito la sua casa bella di quella che aveva, e vedere le sue figlie, continuare ad assistere le nostre pattuglie tutte le volte che transitavano dalla contrada, come nulla fosse mai accaduto, ci faceva capire quanto profonda fosse in quella famiglia la consapevolezza che noi, e noi con loro, stavamo combattendo per una causa giusta e per quella causa si poteva sopportare di perdere la casa e i propri cari. Considerava un Bonetti e tanti altri, gente semplice e modesta che dimostrò coraggio e spirito di sacrificio. Nostri collaboratori in realtà furono anch'essi dei partigiani, non erano solo i territoriali della armata, perché rischiarono quanto noi. La famiglia di Marchesini, i contadini anch'essi, ospitavano le loro case in mezzo ai campi, in quel di Calmasino, una missione militare alleata, dotata di un radio trasmittente in continua funzione, contemporaneamente fungeva da base alla nostra formazione. Il vecchio Marchesini, vecchio modo di dire, perché allora avevano 50 anni, dirigeva tutto quel traffico di gente che andava e veniva, assicurando il servizio di vigilanza direttamente attraverso i suoi figli giovanissimi con una semplicità strabiliante, mentre sua moglie, una buona e cara donna piena di paura, era pur sempre pronta ad accoglierci, trepidando e a volte terrorizzata per quello che temeva aver fatto i nazifascisti della sua famiglia se avessero scoperto che collaboravano i partigiani. Miro, mi diceva, mi farete morire che il cuore. E con queste possiamo chiudere qua, dato che ormai è un morcico. Quindi noi lo facciamo per il momento salutando Miro e continueremo mercoledì prossimo la sua storia, quella di partigiani della Avesani barra Garemi. Quindi vi invitiamo, se siete in giro in questo mercoledì, spacca settimana cosiddetto, in Marzolo, mensa Marzolo occupata, c'è questo concertino, spazio sociale appunto, in favore del Quadrato Meticcio, che è una squadra, ben sappiamo, popolare, che ha impedito che un campo da calcio diventasse un parcheggio, quindi che occupa vari spazi sportivi, comprese anche parallelamente la box popolare Chinatown, dove è possibile fare sport senza dover ricorrere alle palestre dei ricchi, diciamo, dei borghesi, e sicuramente non incrementando il profitto di tanti altri, mentre lo sport popolare è aperto a tutti, anche chi non ha disponibilità. È fatto per stare insieme, per socializzare, per praticare uno sport che altrimenti sta diventando, come tante altre cose, impossibile ad accedere da parte dei proletari, di chi ha famiglia. Quindi vi aspettiamo numerosi per sostenere anche con poco, che però, come si sa dire, è la goccia che scava la roccia, ma anche una goccia che scava contro la roccia del capitalismo, che in questo momento tenta di stritolarci, però non ci riuscirà mai. Quindi ora e per sempre resistenza, un saluto a tutti gli ascoltatori, a mercoledì prossimo da me e Kinka, con chiaramente la sigla di chiusura, fischia il vento, speriamo fischia ancora.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte per fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte per fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la...
Trasgredisci rituali, trasgredisci rituali. vali molto di più di un aumento economico, meriti di più di un posto garantito che non avrai.